La cosa che mi viene da chiedere è, naturalmente lei è uno storico, per cui insomma, può sembrare una domanda banale, però scrivere un libro in un determinato periodo è sempre significativo. E quindi le volevo chiedere perché una riflessione su Tucidide proprio in questo momento.
Dunque, non è necessariamente la prima volta che io mi avventuro, perché è un autore sul quale lavoro da tantissimi anni e non si può dire che ci sia stata ora un'occasione particolarmente scatenante, se non il fatto che, ampiamente documentato, nella politologia dell'ultimo decennio, quindicennio, è tornato il richiamo a Tucidide come modello di analisi dei rapporti di forza tra le potenze. Quindi i consiglieri dei presidenti americani, i politologi anglosassoni soprattutto, riprendono in mano Tucidide pensando ai conflitti in atto, no? Cina-Giappone, il Pacifico, eccetera. Questo è stato un po' un chiasso mediatico degli anni immediatamente scorsi, è una delle ragioni, se vogliamo, che mi hanno indotto a riprendere in mano questa tematica.
A me colpiva il fatto, è strano, no? Che proprio in questi giorni, qualche settimana fa, su Repubblica Scalfari è intervenuto sull'annosa questione democrazia, oligarchia, che poi è un po' dentro anche la
Sì,
parabola
certamente.
esistenziale di Tucidide,
Infatti
no?
c'è un rimedio agli articoli di Scalfari. Fagli leggere questo libro su Tucidide,
Perché?
costringerlo. Ma sì, perché così si rende conto di un dato che gli sfugge, che cioè è vero che un principio oligarchico, elitistico, dicevano gli scienziati sociali alla fine dell'Ottocento, regola qualunque tipo di organizzazione, anche quelle operaie. Questo è ovvio, l'aveva già capito Napoleone al tempo suo e lo racconta nelle sue memorie, però ci sono oligarchie diverse, tra loro contrapposte, quindi dopo che abbiamo scoperto un dato arcinoto, quella che Gaetano Mosca chiamava la ferrea legge delle oligarchie, poi dobbiamo capire, come ha cercato di fargli capire Zagrebelsky, che sono gruppi in antitesi, con valori diversi, e dunque non basta la generica morfologia, bisogna vedere i contenuti. E Tucidide è uno che si schiera a un certo punto con l'oligarchia ateniese, sapendo benissimo che cosa vuole e a che cosa si contrappone.
Senta, tornando al libro, invece, diciamo l'analisi del personaggio Tucidide è sempre stata nei tratti, diciamo, storicamente documentati un po' controversa, soprattutto nella seconda parte della sua vita. Cosa racconta questo libro?
Sì, l'obiettivo, diciamo così, scientifico, usiamo questa parola grossa, è di rimettere nel binario giusto il racconto biografico, la ricostruzione biografica di questo personaggio che è stato anche il principale testimone e narratore della guerra peloponnesiaca, cioè del fatto politico-militare più importante del V secolo avanti Cristo. Mettere in ordine la sua biografia cancellando alcuni pregiudizi, quello per esempio dell'assenza ventennale da Atene durante la guerra, giova a rivalutare la sua fonte, la sua narrazione, che diventa la narrazione di un testimone oculare, non il racconto di terza mano. E quindi cambia molto nella nostra valutazione della qualità del suo racconto.
Senta, tornando invece alla sua interesse, se posso usare questo termine, per la democrazia, no? Lei ha riflettuto molto su.
Suo, cioè mia,
Come
mio
scusi?
interesse. Ah, certo, no, o di Tucidide, no?
No, no, in generale sulla democrazia, il concetto di democrazia, sulla storia della democrazia, lei è un concetto che ha
Ho
frequentato molto
lavorato, sì.
e ha studiato molto. Da questo punto di vista, che giudizio ha su questa attualità?
Ah beh, siamo lanciatissimi in un'epoca storica che è incominciata da quindicennio perlomeno, che ha ormai messo alle spalle, gettato alle spalle il concetto base della democrazia, cioè il potere popolare, perché la parola vuol dire quello, no? È stato via via dissanguato, come dire, reso emaciato, esangue, attraverso il meccanismo inevitabile della rappresentanza, no? Questo si sa, tutti gli studiosi di politologia lo sanno bene, il bilanciamento tra volontà popolare, rappresentanza e autonomia degli eletti o non autonomia, vincolo, eccetera. Ma tutto questo è ormai alle spalle, perché i nostri parlamenti nazionali sono delle larve, no? Non hanno quasi nessun potere nell'ordinamento che si è determinato con l'unificazione europea e soprattutto con la scelta di dare la guida di questa organizzazione sovranazionale ad organismi tecnici, bancari, burocratici, eccetera, che emanano direttive, magari talvolta anche comprensibili, talvolta no, scartando radicalmente il passaggio dell'avallo popolare o anche soltanto parlamentare. Quindi, come ebbe a osservare il Papa precedente, che era un tipetto piuttosto vivace, la democrazia è un fenomeno di un paio di secoli, fra la Rivoluzione francese e la fine del Novecento, no?
Sì.
Disse lui in polemica con i vescovi austriaci che gli chiedevano, memorabile visita sua a Vienna, di introdurre il principio democratico nella Chiesa, e lui lo respinse dicendo ma è roba ormai passata. Da fastidio purtroppo, però coglieva un fenomeno storico che è sotto i nostri occhi e noi ci sforziamo di non vederlo.
Però la democrazia, noi tornando a Tucidide naturalmente artefice di una parabola che sta all'interno di una certa come dire, epifania storica di una certa democrazia, no? La democrazia poi nel corso dei secoli ha avuto più forme, si è manifestata in più modi, noi ne abbiamo sperimentato uno, lei dice questo è superato, è un processo irreversibile.
Non dico superato, è stato archiviato.
Sì, le chiedevo se è un processo irreversibile secondo lei, o in altra forma troveremo un nuovo filo di democrazia?
Sì, questa è una giustissima domanda, ma che pertiene più ai profeti che agli studiosi.
Beh, però Tucidide diceva che si può, no? Che si può analizzare
prevedere,
la storia.
Ma lui diceva prevedere i comportamenti, intendendosi come funziona la politica, come funziona la guerra, e aveva ragione in certo senso, no? Perché ci sono delle continuità. Nel caso che lei mi sottopone, che ovviamente è di grandissimo interesse, vitale direi un po' per tutti, c'è da dire che il pianeta rivela una tendenza molto curiosa. I paesi che si sono da poco, da non molto tempo, liberati dal predominio degli Stati Uniti, mi riferisco soprattutto all'America meridionale, attraversano una fase di grande mobilitazione democratica, no? Questo è un fenomeno storico gigantesco,
sì,
che viene raccontato poco e male, no? Si parla male dei capi popolari del Venezuela,
sì,
eccetera, perché bisogna farne la caricatura, va bene, però il fatto storico vero, diciamo, fondamentale, è che dopo la crisi di fine secolo gli Stati Uniti hanno perso il controllo ferreo che avevano dell'America del Sud. Quindi l'America del Sud è tornata sul cammino del riprendersi il proprio destino in mano da poco tempo. E lì assistiamo a una rinascita della democrazia. Paesi invece, come quelli messi insieme dall'Unione Europea, hanno definitivamente abbandonato quel cammino perché ritengono di poter contare nel mondo mettendosi insieme e dando il potere alla finanza, alla grande finanza. E questo potrebbe essere un fatto marginale perché in fondo l'Europa conta fino a un certo punto, Invece no, perché è una potenza economica enorme. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è forse di gran lunga più potente degli Stati Uniti, se si considerano tutti insieme gli elementi che la compongono.
Certo.
È un gigante economico e nano politico, si dice qualche volta. Io non dico che sia un nano politico, è un gigante economico che non vuole avere a che fare con l'ordinamento democratico, perché lo ritiene un lusso, un inutile orpello. Poi potremmo continuare e considerare che, per esempio, i due giganti, la Russia e la Cina, hanno imboccato due strade strane. La Cina è una specie di terzo Reich o quarto Reich, no? Con un sistema economico ultracapitalistico nelle zone più avanzate, dominio di partito unico che ormai insomma non ha nessuna connotazione vera di classe,
certo,
o di orientamento ideologico, mentre la Russia ha assunto le fattezze, diciamo così, di un regime pluripartitico, però lo ha rapidamente incanalato in una forma originale di predominio unilaterale, no? Quella che alcuni chiamano la democratura, no? Hanno inventato questa parola. Perché? Perché nella Russia prevale il problema indubbiamente fondamentale di continuare ad essere una grande potenza. E si sono convinti le elite dirigenti che soltanto attraverso una limitazione drastica del conflitto interno si ridiventa grande potenza. È uno scenario, come vede, molto differenziato, ma il principio democratico non gode di ottima salute.
Lei non pensa che ci sono delle istanze, no? Poi torniamo al libro, ci sono delle istanze politiche anche contemporanee in Italia, abbiamo un esempio eclatante, il Movimento 5 Stelle, che parla di della rete come strumento di nuova democrazia. Lei non ritiene questo?
Io sono ammirato di ciò, però vorrei vederlo alla prova dei fatti. Per ora è soltanto un embrione, no? Un embrione che coagula tante persone da bene guidate.
No, non parlavo del Movimento 5 Stelle, parlavo del concetto della rete, quindi delle nuove tecnologie.
Le due cose vanno insieme, nel senso che chi l'ha messo in campo questo sistema sono loro, e quindi la prova della sua utilità ce l'abbiamo riflettendo su di loro.
Quindi loro sono storicamente, diciamo,
incarnano questa possibilità, che però è ancora allo stato larvale, no?
Tornando a Tucidide, le faccio l'ultima domanda. Tucidide è un militare, un capo militare, anche un intellettuale, no? Perché scrive delle saggezze.
Secondo me è anche un geografo, nel senso che ha costruito una carta geografica per raccontare le vicende militari che si sviluppano su un teatro vastissimo. È anche un grande imprenditore, no? C'ha,
sì,
l'impresa delle miniere d'oro, e poi è uno scrittore abbastanza complesso, anche se il suo greco sembrava difficile già ai contemporanei. Quindi è una figura, certi versi ci richiama personaggi votati all'azione, no? Bismarck, per esempio. Bismarck, per incidenza, è anche un ottimo scrittore, no? Lei pensi alle memorie, no?
Sì, sì.
Che sono state tradotte in italiano molto presto, diversamente da altri, tipo, non so, Giolitti, grande politico, pessimo scrittore. Uno legge le memorie di Giolitti e quasi si chiede come mai sia così scabro, elementare, eccetera. Tucidide in questo ha dei tratti simili ai personaggi che hanno saputo coniugare le due cose, e mi viene in mente Bismarck, ma non so se ne possono trovare tanti altri. Beh, uno è Giulio Cesare, se vogliamo, non lo buttiamo via.
Certo.
Un ragazzo in gamba.
Sì, sì. Diciamo, lui è questa figura così complessa e da un certo punto di vista è un tecnico, nel senso che essendo parteggiando per l'oligarchia, però si mette a servizio della democrazia. Poi però interviene nell'agone politico.
Io oserei dire che si mette a servizio della sua città.
Della società.
No, della democrazia in quanto tale.
Sì, 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 le volevo chiedere se qual è il secondo, cioè, quindi lui incarna un modo di essere intellettuale all'interno di una situazione politica complessa. Secondo lei il ruolo dell'intellettuale oggi, in una situazione altrettanto complessa, quale deve essere? Quella di, come dire, di far buon viso a cattivo gioco?
No, si potrebbe sintetizzare il compito del cosiddetto intellettuale con la formula di quello scrittore spagnolo che si chiama Cercas, scritto Cercas.
Sì.
Due punti virgolette, l'uomo che dice no.
Questa è di grande attualità, diciamo.
Di grande attualità, certo, lei mette no in caratteri cubitali e vedrà che avrà un grande successo.
Oddio, dipende.